siamo qui solo per voi e non vi lasceremo mai. Siamo qui per voi, siamo qui solo per voi, noi siamo qui per voi. Siamo qui per voi, noi siamo qui per voi. Siamo qui solo per voi e non vi lasceremo mai.
Buonasera, ritornati, ben ritornati sulle frequenze di RBN Torino, Attacco la Torino Bene. Questa sera uno speciale, un tema molto particolare, molto sentito qua in questa città che ha due colori fondamentalmente.
Il bianco e il nero.
Il bianco e il nero e il granata dall'altra parte, perché comunque è lo speciale sui derby storici della Torino, sia bianconera che granata, sia granata che bianconera, ok? Perché poi magari sembriamo di parte, però vogliamo raccontare la storia di due squadre gloriose, due squadre che comunque abbiamo il vanto di avere in questa nostra città, che fanno parte di questa città, di questa nostra questa realtà, e che hanno fatto la storia del calcio, negli anni forse più belli, quelli degli anni 70, gli anni 80, dove tutte e due le squadre avevano molta competizione l'una con l'altra, si sentiva la competizione e non sempre la Juventus riusciva a vincere il derby, anzi erano gli anni forse che
mai scontato, diciamo,
che non era mai scontato. E poi vogliamo anche citare il grande Torino, perché comunque il grande Torino merita poi uno speciale solo per quella squadra che è immortale, che rimane nella storia come quei grandi campioni, quei grandi eroi che sono morti su Perga. Hanno fatto una storia, la storia del calcio non solo italiano, ma lo ricordano in tutto il mondo. Anche adesso, ad esempio, qualche anno fa, con la società quella brasiliana che ha fatto poi il gemellaggio con il Torino Calcio, proprio perché gli accomunava un disastro aereo e la perdita di atleti. E tra l'altro anche loro andavano a giocare la Coppa America, la finale tra l'altro.
Per molti la squadra più forte di tutti i tempi.
Esatto. E quindi vogliamo ricordare il Torino e speriamo che questo Torino, cioè, poi parleremo anche della Juventus, però io faccio parte, sono juventino, però questa sera sono più di parte del Toro, perché io lo sostengo da tanti anni e spero vivamente che qualche milionario venga qui a Torino, si prenda questa società che è il Torino Calcio, la trasformi e la faccia diventare la società che era un tempo, una società gloriosa, una società che non merita insomma di essere in fondo alla classifica o in centro della classifica, merita i primi quattro posti della classifica, merita anche un qualche titolo, perché non solo per la società, ma tanto per quei tifosi.
Il cuore granata.
Il cuore granata, perché il cuore granata puoi dire tutto alla Torino granata, ma loro anche quando il Torino perde, loro sono felici e loro sono attaccati alla squadra. Quello che forse non il 100% degli juventini lo è. E almeno questo lo possiamo dire. Con me in trasmissione questa sera ci sono Tony Cuttaia.
Ciao ragazzi, un saluto.
Il buon Tony da Venaria. Il buon Paolo da Chivasso.
Ciao a tutti, buonasera.
E il buon Euclide da Torino.
Ciao a tutti, buonasera.
Io sono partito con una frecciatina nei tuoi confronti, Tony, perché comunque questa sera faccio parte, non mi guardare con il cuore bianco nero, ma guardami con il cuore granata, perché
tra due giorni è derby, quindi siamo già pronti.
Esatto, siamo già pronti. Però io, come lo dico a tutti i miei amici granata, dico che se dovessi fare una vincita al Superenalotto comprerei il Toro. Ma perché? Per fargli vincere tutto, perché il Toro non si merita una brutta fine così, e Cairo è veramente stato un pessimo presidente.
Pensa ai suoi conti.
Ecco. Sì, beh,
Dai, però li ha presi che stavano fallendo e li ha riportati di nuovo bene o male
a fallire.
No, però ma non economicamente,
però no, però
riconoscerli qualche mese.
Però la frecciatina te l'ho tirata all'inizio della trasmissione, anche perché io sono uno di quegli juventini che se deve ammettere che ci sono, perché noi siamo abituati a vincere, vero?
No,
Tony, siamo abituati a vincere e quando qualcosa va storto o ce la prendiamo col migliore in campo, adesso con Dybala, prima con Platini, prima con Del Piero ancora, no?
Anche con Maggio.
Sì. O se no con il insomma con l'allenatore, no? Però abbiamo avuto sempre dei super giocatori. Insomma, abbiamo questa, insomma, nel nostro inside siamo molto
siamo appassionati anche noi tifosi della Juve quanto quelli del Toro, no? Anche se quelli del Toro hanno una carica perché si portano dietro una storia e una tradizione un po' negativa con brutti eventi tipo appunto i morti di Superga, Meroni, i Ferrini, quindi è una squadra che è fallita, è andata in Serie B, quindi è ovvio che il tifoso si è attaccato ancora di più.
Ma quanti di noi? No? Vabbè.
In Serie noi B abbiamo... siamo stati, io andavo allo stadio normalmente, no, anche in Serie B.
Noi in Serie B, però, cioè, siamo ritornati alla stragrande, voglio dire.
Cioè, beh, certo.
Ok? Adesso è facile essere juventino perché vinciamo tutti. Però se noi...
Io sono diventato quando la grande Inter e il grande Milan dominavano nel mondo, quindi non l'ho fatto quando vincevamo, l'ho fatto quando, perché da ragazzino ti innamori di una squadra.
Quando noi non eravamo ancora nati.
Esatto,
cioè,
quando non eravamo
ancora. Sono vecchio, ma difatti... io sono vecchio.
Questa trasmissione è una trasmissione che parlerai esclusivamente tu, perché comunque quei derby li hai vissuti.
Sì,
quei derby. Derby con
degli anni 70-80, sì, li ho vissuti, ero allo stadio.
Poi alla fine sono i derby blu della rivalità juventina,
sono stati più belli, più belli perché erano vissuti anche non solo dalle squadre in campo, ma negli anni 70 iniziavano il mondo ultra, quindi le curve, mentre prima questo mondo non c'era, quindi anche il tifoso,
l'antagonismo anche in curva,
sì,
diciamo.
Anche il tifoso diventava parte di questo scenario, cioè il derby era proprio un evento che non era solo tra calciatori sul campo, ma era anche
un contorno
nella città, tutta la città per una settimana prima, una settimana dopo lo viveva intensamente e se perdevi il derby per 6 mesi non dormivi quasi, no? Però volevo partire magari facendo proprio la storia dall'inizio del derby e poi magari discutiamo un po'.
Sì, io direi di sì, comunque ti ricordo sempre che comunque siamo su RBN, ci ascoltano sia...
Certo,
sia
è una storia asettica presa, ve lo dico, papale da
no,
me.
Anche perché comunque ci tengo a fare bella figura con i...
No, parlerò molto bene più del Toro che non del Toro, anche perché devo confessare una cosa, io da ragazzino negli anni 70 frequentavo il fronte ed eravamo... a fronte tanti amici, no, ultra del Toro, tutti i tifosi del Toro, quindi io mi ritrovavo tra camerati e quando entravo in Filadelfia e guardavo dalla parte opposta la maratona, era uno spettacolo veramente grandioso perché erano sempre sotto il sole sti fetenti e quindi il Granata risultava in una maniera stupenda e rimanevo affascinato. Poi loro avevano una cosa che a me piaceva tanto, erano ben organizzati, ben inquadrati ed erano belli da vedere, mentre noi invece della Juve purtroppo eravamo molto più disorganizzati, molto più cacinari e tutto quanto.
Tra qualche settimana lo ripeti questo,
certo.
Con un altro ospite in trasmissione, che non svegliamo.
Va bene.
Penso che ci stanno.
Va bene.
Tafferugli.
Speriamo di finire la trasmissione.
Torniamo al derby. Il derby di Torino è la stracittadina calcistica che mette di fronte le squadre di Juventus e Torino, le due principali società del capoluogo piemontese. La sfida è attualmente detta anche derby della Mole, in riferimento giustamente alla Mole Antonigliano. Allora, attraverso Piazza Vittorio, sterminata nelle ombre della sera, già parlavano di Football Emilio. Naturalmente era per la Juventus, la squadra dei gentleman, dei pionieri dell'industria, dei gesuiti, dei benpensanti, di chi aveva fatto il liceo. dei borghesi ricchi. Giraudo, altrettanto naturalmente, era per il Toro, la squadra degli operai, degli immigrati, dei vicini paesi e dalle province di Cuneo e Alessandria, di chi aveva fatto le scuole tecniche, dei piccoli borghesi e dei poveri. Queste sono parole di Mario Soldati, Le due città. Quindi come divide e mette in evidenza quali erano in origine le caratteristiche dei singoli tifosi, no?
Sociali più che altro.
Sociali. Il torinista all'inizio era la parte più povera, mentre invece la Juve rappresentava la parte borghese. Ma questa prima degli anni 70, prima dell'arrivo dei meridionali che venivano a lavorare alla Fiat e tutto quanto. Quindi, primo incontro calcistico trasmesso in diretta radiofonica in Italia. La sfida mette di fronte due club con un'evoluzione storica e caratteristiche societarie molto diverse tra loro, ma ciononostante con forti legami col capoluogo sabaudo, avendo rappresentato fin dal primo dopoguerra la contrapposizione di due classi sociali opposte. La Juventus, fondata nel 1897 da studenti di un prestigioso liceo torinese, divenne presto affine alla borghesia cittadina.
Il primo novembre 1897.
Sì, soprattutto dopo il duraturo legame con la famiglia Agnelli. Iniziato nel 1923, periodo in cui venne sostenuta anche dall'aristocrazia del luogo. Il Torino nacque invece nel 1906 da una scissione in seno alla stessa Juventus, a opera di soci bianconeri dissidenti che unirono le loro forze con un'altra formazione della città, la Torinese, fondata nel 1894.
Colori sociali? Gialli e neri.
Gialli e neri.
Gialli e oro,
sì.
Gialli e oro. Gialli
la vogliono, la Torinese, vogliono sì. Riproporre la Torinese.
Sì. E tra l'altro, cioè, il granata, cioè, è un bel colore vivo, come dici tu. Però giallo e nero al top della gamma.
Eh beh, giallo e nero. Va bene. Inviando il loro bacino nell'acerbo mondo operaio. Negli anni 60 e 70 tali differenze si erano già considerevolmente attenuate, anche in conseguenza dei grandi flussi migratori verso Torino, iniziate circa 40 anni prima, senza tuttavia scomparire. La Juve perse gran parte dei suoi connotati campanilistici per divenire un fenomeno sportivo globale, con un sostegno slegato da classi sociali e diffuso a carattere nazionale, oltre che su scala mondiale. Mentre, inversamente, il Toro si fece sempre più portatore di uno spirito cittadino. In ragione del citato dualismo, come riflesso dell'evoluzione socio-economica torinese durante il Novecento, il derby è stato spesso visto come l'incontro tra due diversità, identità della città, diverse identità della città. I colori sociali delle due formazioni contribuiscono anch'essi a marcare in piccola parte questa distinzione. I bianconeri, nati rosanero, addissero ben presto alle casacche del North Count, giunte dall'Inghilterra, mentre per i granata l'origine è più incerta, da un omaggio del suo fondatore Alfred Dick agli svizzeri del Servette, alla tinta della Brigata Savoia che due secoli prima aveva liberato l'allora capitale del Ducato di Savoia. Entrambe come massimo sfoggio i torinesi tagliano i rispettivi scudi il toro furioso, preso dall'araldica cittadina, la Juventus quale vincolo con le proprie origini, mentre il Torino come icona societaria vera e propria. Questo è l'inizio della storia, poi si può passare ai primi derby, alle prime, se il tempo ce lo concede.
Allora facciamo
una bella pausa.
Esatto, una bella pausa.
Ci sentiamo dopo.
A dopo.
A dopo.
A dopo.
Che la nostra la vittoria sarà. Forza Juve, il comunale grida già. Forza Juve, è bianconera la città. Mille bandiere sempre ovunque intorno a noi, ci fa sentire in campo 11 eroi, perciò cantiamo tutti in coro. E a Juventus è un inno che la forza ci dà. E a Juventus è nostra la vittoria sarà.
Maglia sognavo da bambino, quando giocavo ancora col trenino. Mio padre andava sempre al comunale, c'era il Torino, Torino da sognare. Granata è una seconda pelle, portarla è come un viaggio tra le stelle. Lo so cos'è la storia e la leggenda, giochiamo noi. La fiamma non si è spenta.
E ancora fuori, e sempre in coro, la maratona canta tutta in coro. E ancora fuori, e sempre in coro, il toro è grande, a tremare le gambe. E ancora fuori, e sempre in coro, cantiamo, noi cantiamo tutti in coro.
Squadra, io sono il capitano, 11 cuori tenuti per la mano, vincere sempre vincere con ardore, per il Torino, per il suo grande cuore, è un'emozione che sempre mi attanaglia, sono del Toro e un grido mi accompagna, forza ragazzi vinciamo con onore. Esser granata vuol dire fede e amore.
E ancora Toro, e sempre Toro, la maratona canta tutta in coro. E ancora Toro, e sempre Toro, il Toro è grande, fa tremare le gambe. E ancora Toro, e sempre Toro, cantiamo. E ancora Toro, e sempre Toro, il Toro è grande, fa tremare le gambe. E ancora Toro, e sempre Toro, la maratona canta tutta in coro. E ancora Toro, e sempre Toro, il Toro è grande, fa tremare le gambe. E ancora Toro.
Eccoci, siamo ritornati sulla frequenza di RBN Torino, attacco la Torino bene, lo speciale dei derby della Mole, il derby della Mole, quanti derby che ti sei visto tu, Tony?
Tanti, tanti in curva, sì.
Io
ti so perdere.
perché per me era sofferenza totale, anche se si vince,
anche se si vince,
era sofferenza fino all'ultimo secondo.
Ma anche negli ultimi, io ti parlo di qualche anno fa, dopo prenderò la data giusta, che così la diciamo, quando il Toro ha pareggiato un derby, tra l'altro vabbè, è stato una pareggiare con quella formazione della Juve, è stato veramente era dura, perché comunque sì. E però è sempre stato dura con il
Toro, sì, loro ci mettevano.
Poi mi ricordo anche il gol di Pirlo al 93esimo.
I derby più belli sono quelli vinti all'ultimo secondo.
Ah, sì, quelli sono le cose più belle, che rimangono nel cuore, e ci hanno fatto vincere poi quello che era il secondo scudetto di fila.
Quello di non ricordo quello, però
sì, perché c'era ancora Conte, mi sembra. Sì.
Niente, passiamo un po' alla storia invece proprio dei derby giocati. I derby tra le due maggiori squadre torinesi iniziano a essere disputati nel 1907. Il primo incontro, datato 13 gennaio, è andato in scena sul campo del velodromo Umberto I.
Tu eri già nato, Tony?
Sì, lì ero, c'era. Io ci sono sempre stato, in qualsiasi epoca. Rappresentò anche la prima partita ufficiale giocata dal Torino, vittoriosa per 2-1. La rivalità fu sin dagli albori caratterizzata dall'origine stessa della compagine granata, nata l'anno prima in seguito alla rifondazione della Torinese, proprio per volontà di alcuni soci dissidenti della Juventus, tra cui anche l'ex presidente bianconera e maggior finanziatore del nuovo club, il borghese svizzero Alfred Dick. Le cronache di quella prima sfida narrano di un gustoso annetto. Per vendetta qualcuno riuscì a chiudere a chiave Dick negli spogliatoi, costringendolo così a intuire l'andamento della gara dai commenti del pubblico presente. Da allora la stracittadina non si è disputata nei campionati italiani per sole 13 volte, per via delle 12 stagioni del Torino in Serie B e dell'unica della Juventus dopo i verdetti della giustizia sportiva del 2006. In precedenza, prima della nascita dei Granata, i bianconeri avevano disputato vari derby in massima serie con altre squadre cittadine, oggi scomparse, quali la già citata Torinese, la Ginnastica Torino, la Dace Torino e il Pastore. Quindi quelli del Toro devono mettersi l'anima in pace che non sono la seconda squadra di Torino e neanche la prima, ma sono arrivati molto ma molto dopo. Mi dispiace. 1-0 palla al centro.
La sua vena
non la perderà mai.
Anche io sono Juventino, Tony, però.
No, vabbè.
Un attimo.
Aveva appena detto una cosa. Equa.
Equa, sì.
Equa, subito.
Allora, nei primi decenni di storia.
Allora, comunque devo dire una cosa. Devo dire che mi ricordo negli anni 80, quando tu eri. Nell'89 hai già papato, sì?
No, nell'89.
89. Però magari frequentavi la curva. Sì. Ecco, io ero proprio bambino, perché io sono del 78, quindi avevo 5 anni la prima volta che mi hanno portato a vedere la Juve. E mi hanno portato non in curva, ma mi hanno portato degli stinchi. Ed ero proprio vicino alla curva.
No, uno finì quella partita.
Non mi ricordo, so solo che. Io mi ricordo le bestemmie. Allora, perché era. Era bello, il comunale era bello perché c'erano i classici piemontesi, ma anche i classici meridionali che si trovavano tutti insieme, chi di una parte, chi dell'altra. E io ho un bellissimo ricordo di questi signori, no? Perché comunque, se si può chiamare signori, perché di bestemmie ne tiravano giù Aiosa. In quantità. E comunque, cioè, era l'ambiente era maschio, nel senso che si arrivava anche a strattonarsi, anche a. Partivano anche qualche schiaffo così ogni tanto. Però, cioè, ci stava, insomma, era quel calcio un po' così, un calcio magari un po' primitivo, quello che adesso non siamo abituati a vedere. Molto folcloristico. Però era bello però perché vedevi proprio la Torino che si riuniva. E vedevi dal dirigente, perché poi nei distinti no, il dirigente no, ma magari vedevi l'impiegato, quello magari un po' più borghesuccio della Juve, quello magari del Toro, che era pian, come dicono in piemontese, era un pin cravè, no? Era più un operaio, uno che usava le mani, però è una pagina di storia che adesso non c'è più ed è bello ricordarsi di quei momenti, perché è bello ricordare, perché adesso fa troppo comodo non ricordare questi personaggi, perché la Juve, il Toro, queste società, queste, perché sono grandi? Perché dietro questa società ci sono persone che impazziscono per il calcio come sport, ma impazziscono proprio per la fede che hanno in queste società. Quindi è giusto anche ricordare non tanto i giocatori
e quando vengono,
però ricordare anche le persone che ci sono state, no? Insomma, in questo calcio che oramai è impoverito proprio di queste, e ne risente soprattutto adesso in questo periodo, che è il periodo del coronavirus, che è tutto chiuso, che non si possono più andare a vedere le partite. Le società chiedono: ah, i tifosi, quando è che i tifosi possono ritornare? Però adesso fanno comodo i tifosi, perché però quando dicevano i tifosi violenti, la violenza negli stadi, quello non andava bene. Tony, cosa ne visi? Apriamo una parentesi anche di questo, no?
E niente, che semplicemente in questo momento le società sanno che senza i tifosi, e se noi spegniamo la nostra passione, non andiamo più agli stadi, non facciamo più gli abbonamenti sia a Sky, alle televisioni private.
Infatti vogliono azzerare i tifosi.
Il calcio muore. Il calcio ricco muore. No, se il tifoso perde la passione,
ecco, bravo.
Il calcio vero.
Il calcio muore.
Il calcio muore,
ma perché? Perché non ci sono più le persone come me, come te, come quei signori che vedevo io negli anni '80,
che vanno a scaldarsi sulle gradinate.
Certo. Non c'è bisogno di arrivare alle mani o.
No.
Però è questo che fa bello e lo fa diventare lo sport più bello al mondo, almeno per noi europei.
Però Igor, posso interromperti un attimo?
Sì, vai.
L'interesse maggiore oggi del calcio non è quello di prendere i diritti dello stadio, ma è quello di prendere i diritti televisivi. E quindi va un po' in contrasto con quello che hai detto tu, Tony, nel senso che invece le società di calcio non vogliono che ci siano i tifosi allo stadio. La Juve stessa ha eliminato il tifo, fondamentalmente.
No, però
vuole semplicemente delle persone che siano lì con la famigliola, che vanno magari a vedere la.
Sì, però allo stadio, cioè la società Juve.
Sì, allo stadio sì, però il tifo classico lo stanno praticamente debellando. Questo che voglio dire.
Però c'è il discorso che con l'azione che stanno facendo, io quello che volevo arrivare a dire è che con l'azione che hanno fatto loro di le restrizioni che ci sono state nello stadio hanno portato dei pro e dei contro, nel senso che magari l'ambiente è più sereno sotto alcuni punti di vista, sotto altri punti di vista hanno perso quel folklore, quella cosa bella che c'era, che ho vissuto io, che all'inizio mi faceva paura, perché un bambino di 5 anni che si vede degli energumeni imprecare e comunque guardavano la partita e di bestemme ne dicevano, perché il piemontese, soprattutto il torinese,
ecco cosa hai imparato,
ha sempre la bestemmia incorporata. E però è questo che forse manca a questo calcio moderno,
la passionalità
e per quello che forse i derby non ce li viviamo più come una volta, perché adesso se vai in tribuna non puoi alzarti, soprattutto nel Juventus Stadium, no?
Sì, quello che
perché in curva ancora puoi tifare, puoi stare in piedi, però nelle altre parti dello stadio devi stare seduto. È come in Inghilterra, io mi ricordo anni fa sono andato più di una volta a vedere le squadre inglesi giocare, perché mi piace il calcio inglese, e però devi stare seduto, paghi un botto i biglietti, devi stare seduto, al terzo sit down ti prendono e ti portano fuori. Non è giusto perché non c'è più il folklore, quel bel folklore che c'era prima. E non sto parlando di gruppi tifosi organizzati, io ti sto parlando proprio di folklore, delle persone che davano il colore ai derby torinesi.
Giustamente, per chiudere questo discorso sul sociale, ti dico una cosa: che spegnere la passione, quindi spegnere il tifo, spegnere un derby, vuol dire far diventare il calcio tipo PlayStation, cioè tu guardi una partita asettica, senza colore, senza musica, senza cori, fredda, e quindi
è la società di oggi, sì, nel senso che oggi vogliono questo, nel senso che anche le società stesse vogliono
ma
questo.
Non credo, perché anche una Juve perderebbe un casino di soldi e di tutto dall'Inter, perché non c'è più interesse.
Mi stiamo disturbando nel frattempo.
Torniamo a parlare un po' del,
sì, esatto,
del, del derby, della storia del derby.
Me ne vado.
Nei primi decenni di storia, come dicevamo prima, questo derby ci sta portando un po'
Io mi sto divertendo un casino a sentirti.
Allora,
possiamo mettere poi le canzoni, no? Però tu te le ricordi quando mettevano l'inno della Juve, quello vecchio?
Sì.
Non era figo.
Cavoli, era pieno rock proprio.
Cazzo, io farei i brividi quando sento tanto.
Mille bandiere bianco-nere intorno a noi.
Ti fa sentire.
Ma tu dovresti fare il Granata adesso.
Ho capito, però vedi cosa hanno di bello il Granata. Sai cosa hanno di bello il Granata? Lo stesso inno da tanti anni.
Quello.
E cantacelo. Dopo lo mettiamo.
È forzatore. E però vedi che loro sono tradizionalisti. Sono più tradizionalisti di noi.
Certo.
Noi invece siamo diretti, pagati dal soldo degli agnelli, ecco. Gli stessi che hanno preso i soldi statali e mentre c'erano 40.000 casse integrate a Torino, hanno investito in Slovenia e hanno aperto le fabbriche in Slovenia e in Polonia. No, io giusto per perché...
Ma tu ne sei tifoso però.
Eh?
Tu ne sei tifoso.
Io ne sono tifoso però la critico. Io posso criticare qualcosa che amo. Io critico qualcosa che amo. Quindi posso criticare?
Torniamo a bomba.
No, perché poi dopo c'è anche da fare una parentesi. Mm-hmm. Qualche settimana fa è mancato un grande giocatore di calcio, forse il migliore giocatore di calcio al mondo.
Il Pipe de Oro.
Che è il Pipe de Oro, è un giocatore, cioè Maradona, no? Maradona che comunque nello stadio di Torino.
Ho visto che i gol di Maradona.
Ha fatto delle bellissime cose.
Sì. Un bel 5-2.
E proprio di Maradona stavamo parlando prima all'inizio della trasmissione, ma proprio... perché Maradona doveva venire alla Juve, doveva diventare un giocatore della Juve.
Sì.
Agnelli non se l'ha sentita di comprare perché aveva 40.000 cassi integrati. Però
per non sbilanciare
insomma l'economia, no? Giovanni la mia.
Dire vabbè, non posso con 40.000 cassi integrati spendere.
Esatto, però
40 milioni per
con quei sottorifugi e con i soldi che ha preso dallo Stato li ha investiti in Polonia e in Slovenia. No, giusto per dire. Quindi andiamo pure avanti, parliamo dei derby, dai.
Nei primi decenni di storia, in seguito alle diverse fortune societarie, la rivalità nel derby torinese assunse anche tratti sociali. Il Torino prese a rappresentare generalmente il proletariato, mentre la Juventus, soprattutto col passaggio nel 1923 sotto l'egida della famiglia Nelli, la borghesia. Ciò nonostante, all'inizio del XX secolo furono i Granata a dar vita a un primo ciclo vincente nei derby, in particolare tra il 12 e il 14. Nello spazio di tre incontri il Torino della famiglia Fino sommerse i rivali bianconeri sotto un pesante cappotto di 23 reti totali, in cui spiccò la più pesante sconfitta della storia gioventina, lo 0-8 maturato il 17 novembre del 1912. Gli anni 20 si segnalarono invece per un primo predominio della Juventus, che lasciò ai rivali 3 solo vittorie su 20 partite. Il decennio seguente, quello degli scudetti della Juve del quinquennio, vide di riflesso una netta prevalenza bianconera nel derby, con un'imbattibilità di 15 match tra il 28 e il 36. Nella prima metà degli anni 30, inoltre, la Sacittadina passò alla storia sul versante mediatico. La 29esima edizione dell'incontro, disputatasi allo stadio di Corso Marsiglia, il 15 maggio 1932, fu infatti il primo evento calcistico trasmesso in diretta radiofonica nazionale dall'EIA, con la voce di Niccolò Carosio. Il derby di Torino dovette attendere la stagione 37-38 per tornare alla ribalta sportiva, quando la sfida arrivò a valere la Coppa Italia, nella prima volta in cui una Sacittadina assurse a finale della maggiore Coppa Nazionale. Un fatto in seguito ripetutosi solo in altre due occasioni, nel 77 a Milano e nel 2013 a Roma.
E quello era già il grande toro.
Sì. La Juventus si aggiudicò per la prima volta il trofeo sconfiggendo il Torino sia all'andata che sia al ritorno. I Granata si rifecero ampiamente nel corso degli anni 40, quando sotto la presidenza Novo nacque una squadra di campioni capitanati da Valentino Mazzola e passati alla storia del calcio italiano sotto il nome di Grande Torino. Un rilancio sportivo partito nel 1941, quando il derby cittadino si spostò dal campo al calciomercato con il Torino capace di strappare alla rivale Juventus il bomber Gavetto. Un ciclo tragicamente conclusosi nel 1949 con la tragedia di Superga e il conseguente impoverimento tecnico della formazione torinista e che lasciò strada negli anni 1950 a un altro periodo favorevole alle tinte bianconere, culminato nella star cittadina del 20 aprile 1952, vinta 6-0 da Boniperti e compagni.
Oh, direi che
sì,
una bella pausa.
Una bella pausa, facciamo una pausa e poi ci sentiamo subito dopo, sempre sulle frequenze di RBN Torino, a per la Torino bene.
A dopo.
Andiamo a prenderci un tè caldo.
Con l'amico mio fiato allo stadio sono andato. Piove poco e senza ombrello, ora il tempo è così bello, come un chiodo ritornello. Che fa?
È trascritta nello stadio, è trascritta nell'arena, è trascritta nella vita, è trascritta pure tu.
Lo diceva Antonio Netto, pure Marco me l'ha detto, allo stadio dal concerto a lottare mi diverto. E se torni un po' bambino, calcio in bocca al bagarino, il mio amore non ha prezzo, ti regalo il mio disprezzo.
E da spinta nello stadio, e da spinta nell'arena, e da spinta nella vita, e da spinta pure tu. E da spinta nello stadio, e da spinta nell'arena, e da spinta nella vita, e da spinta pure tu.
Travolgiamo tutti quanti, porcino su pappezzanti, ecco Sandro con Gennaro, ecco Sergio un uragano, siamo tanti e tutti belli, perderemo quei cancelli, superata quella linea, non ci fermeranno più.
E da spinta nello stadio, e da spinta nella vera, e da spinta nella vita, e da spinta pure tu. E da spinta nello stadio, e da spinta nella vera, e da spinta nella vita, e da spinta pure tu.
Incarcerato, quante volte ci ha provato e non ci hanno mai piegato. Superi alla barricata, onda tutto a carnumana, quindi forte il conto blu, quindi ho trascritta, spingi su.
È trascritta nello stadio, è trascritta nella vita, è trascritta nella vita, è trascritta pure tu. È trascritta nello stadio, è trascritta nella vita, è trascritta nella vita, è trascritta pure tu.
Eccoci qua, siamo sul finale della trasmissione, e il buon Tony ci parte in diretta con gli anni 70,
tanto
anni
80, quelli un po' più caldi.
Anni 70, 80, quelli più caldi, quelli dei derby, della mole, va quelli
bene,
più belli.
Va bene. Con l'entrata degli anni 70 si radicarono stabilmente nell'immaginario della stracittadina torinese due idee di calcio che da allora riflettono lo stile di gioco caratteristico della ragione: l'orgoglio gobbo della Juventus contro il cuore o tremendismo del Torino. Quest'ultimo è un concetto basato sulla grande aggressività, spesso superiore alla loro media stagionale, messa in campo dai Granata a ogni derby, sia da parte dei giocatori in campo che sia dei tifosi sugli spalti. In questo decennio si assistette infatti al ritorno in auge del Torino, che quasi monopolizzò la sfida lasciando la Juventus a digiuno di vittorie per oltre 5 anni, dal dicembre del 73 alla primavera del 79.
Post Gigi Merone, proprio.
Sì, mentre i Granata, nel pieno dell'era Pianelli, stabilirono nel frattempo il loro primato di 4 vittorie consecutive nei derby di campionato a girone unico, a cavallo tra il 75 e il 76. Per via della competitività raggiunta da Juventus e Torino a metà degli anni 70, la stracittadina torinese emerse come la sfida scudetto di riferimento nel tempo. All'inverso, il decennio seguente continuò sia a proporre derby di alto livello e soprattutto equilibrati, tuttavia si ebbero i primi sentori delle difficoltà societarie in cui, negli anni seguenti, ciclicamente incapperà il club Granata. Fatto sta che ancora nella prima metà degli anni 80 un Torino, pur in fase calante, fu ancora capace di contrastare con successo una Juventus.
Sì, soprattutto nei derby, appunto, che diventavano, cioè diventava la sfida della vita per il Toro.
Certo, no, il Toro si sente. Al contrario, in cui nei periodi più floridi della sua storia, su tutti, la sfida del 27 marzo 1983, quando i Granata, sotto di 0-2, intorno al 75esimo, ribaltarono repentinamente il risultato segnando 3 reti in poco più di 3 minuti. Anche i bianconeri dimostrarono a loro volta in quella fase storica una certa verve nelle stracittadine, come nell'incontro del 7 marzo 82, quando sotto di 2 reti, dopo poco più di 20 minuti, rimontarono le sorti della gara nel giro di un quarto d'ora, fino al 4-2 finale, con doppietta di Gaetano Scirea.
Abbiamo citato Platini, abbiamo citato...
Nella seconda metà del decennio si segnalò più di una di tutte le annate l'87-88, che vide il derby torinese andare in scena per ben 5 volte. Tuttora un record nell'arco di appena 5 mesi. 2 a testa in Serie A e in Coppa Italia, più uno spareggio che per l'accesso alla Coppa UEFA, che chiuse la stagione e che premiò la Juventus ai rigori. Il campionato seguente vide il Toro retrocedere in Serie B dopo quasi 30 anni, segnando di fatto uno spartiacque nella storia della stracittadina, con i bianconeri che cominciarono ad applicare sempre di più la forbice nei confronti dei Granata. Seppur nei primi anni 90 un redivivo Torino parve poter tornare competitivo ad alti livelli e di riflesso nel derby.
Beh, il Toro era diventato forte
negli anni 90, sì.
Martin Vasquez.
Tuttavia, posteriormente.
Poi cioè, ricordiamo il Toro di Mondonico. Il Toro di Mondonico che è arrivato in finale.
Sì, finale Coppa UEFA.
Certo. Allora, diciamo, a partire dalla metà del decennio in poi, infatti, l'evento San Susse stabilmente è favorita ad obbligo della stracedia, cominciando a infliggere regolarmente pesanti passivi ai Granata, a cominciare dal 5-0 del 3 dicembre 1995, una situazione che l'ha portata a essere definito il derby più squilibrato d'Italia. A ciò si aggiunse una momentanea rarefazione della sfida a cavallo degli anni 90 e 2000, a causa di un Torino più volte relegato tra i cadetti. Ciò nonostante, una squadra Granata in disarmo fu ugualmente capace di dar filo da torcere ai più blasonati rivali bianconeri. Su tutti venne ricordato il derby del 14 ottobre 2001, in cui Granata, in svantaggio di 0-3 all'intervallo, rimontarono fino al 3-3, approfittando anche del calcio di rigore fallito nel finale dallo Juventino Salas, che avrebbe dato la vittoria alla sua squadra, per via di una buca scavata di soppiato dal torinista Maspero sul dischetto. Una furbata in qualche modo vendicata da parte bianconera nella partita di ritorno di quello stesso campionato 2001-2002, decisa similmente allo scadere, in cui Maresca festeggiò il gol definitivo mimando irriverentemente a mo' di scherno le corna di quel Toro rampante, simbolo del club Granata ed esultanza tipica allora del capitano torinista Ferrante.
Sì.
Fatto sta che all'inizio del terzo millennio ha fin qui visto un netto prevalere della Juventus sul Torino, tanto che questi ultimi hanno dovuto attendere il 26 aprile 2015 per interrompere un digiuno di vittorie che perdurava da 20 anni e 17 giorni, dalla sfida del 24 febbraio 2002 a quella del 30 novembre 2014.
Sì, l'unica cosa, Tony, che è vero che il Toro perdeva, soprattutto negli ultimi 15 anni ha perso abbastanza spesso, no? Però c'è da dire che ogni gara, ogni partita ci ha messo sempre un cuore incredibile. Magari questa è stata la costante del Toro nei confronti della Juve durante questi 100 anni fondamentalmente, no? Di derby. Negli anni 90 io ricordo benissimo i derby, Tori tu adesso dove vabbè ci fu anche dei derby croccanti con espulsioni particolari, no? Della
di parte Pasquale del Toro,
Pasquale Bruno, Politano,
Lentini,
sì sì. Dove ci fu appunto veramente una grande rivalità, anche perché il Toro era tornato forte. Io lo posso dire perché semplicemente mi ricordo, perché a livello anagrafico
sì, un bellissimo derby sotto la neve,
sì, dove
un Marco e Baggio deciso con
ma non fu rinviato al
rinviato al giorno dopo, al giorno dopo, e finì
Baggio fece un gol su punizione, mi ricordo dalla
e finì 1-1 sotto le, con il giorno prima i tifosi del Toro in campo a spalare la neve, ma sì, purtroppo sì. C'era talmente tanto.
Non riuscivo a vederlo quel derby. Io
scommetto che lavoravi.
No, ero in Valle d'Aosta. Sai che è in Valle d'Aosta? Se qua nevicava a Torino, pensi in Valle d'Aosta in che stato eravamo. No, non sono riuscito a vederlo. Mi è dispiaciuto perché ho visto tanti bei derby. Comunque,
in chiaro,
due grandi società che comunque. Secondo me sono rimaste segnate, sono due società gloriose nella storia del calcio mondiale. Una è stata segnata per Superga, no? Per quel brutto, quella brutta pagina, e abbiamo perso tanti giocatori italiani, no? di livello, che potevano ancora dare tantissimo al calcio italiano. E l'altra pagina orrenda è quella della Juventus, e comunque ci accomuna, secondo me, a tutte e due le squadre, ci accomuna questo filone maledetto, no? Che o nelle finali o comunque in ambito, vedi, anche in ambito europeo, vedi anche le disgrazie che ha avuto sia il Toro che la Juve. Anche la Juve ha avuto, prima ricordato Gaetano Scirea, insomma, è morto in un incidente, insomma.
Gigi Meroni per il Toro.
Gigi Meroni,
esatto. Però c'è comune questo filone maledetto, che abbiamo vinto, cioè tutte e due le società hanno vinto, hanno dei trofei. Ma sono stati sudati e ricordo quelli della Juventus negli ultimi anni, soprattutto le Champions League perse, sono Champions League che, ad esempio quella col Borussia, non meritavamo di perdere.
Fine anni 90.
97, te la ricordi?
Sì, ecco.
Quella è stata una delle finali più belle che ho viste. Ho visto dalla Juventus, ma disgraziata, cioè disgraziata, meritavamo noi di vincere.
Anche il Toro con l'Ajax nel 92.
Esatto, con
Mondondo. Perse di tutto e di più, aveva preso
sì, senza mai perdere, perché aveva pareggiato.
Sì, aveva solo pareggiato la differenza. Mi sembra che per la differenza rete. E aveva battuto il Real Madrid in semifinale. Sì,
esatto. Che poi ho visto su Sky uno speciale che davano un po' di tempo fa, che parlavano di Lentini che... cioè lui era, che c'è?
No, pensavo Lentini, pensavo un talento che si è bruciato,
amava troppo le donne, le corse in macchina,
sì, però io mi ricordo che diceva così, ma come faceva a vincere quel Toro, no? Quel Toro come faceva?
Esatto.
Perché entravano in campo disinvolti. Disinvolti, lui prima di entrare in campo si faceva piega i capelli. Si faceva la piega ai capelli, sì, perché così lo raccontava proprio uno dei protagonisti, e quello è il bello. Però c'è anche la parte maledetta che non smetterà mai di non esistere, perché comunque sono due società gloriose, sono due società comunque maledette e sfigate, cioè perché sia la Juve che il Toro sono state sfortunate per la perdita dei grandi campioni, per le finali perse e per il valore in campo che hanno dimostrato. Adesso non parlo delle ultime due finali della Juventus con il Real Madrid galattico e anche il Barcellona, che era veramente qualcosa di strepitoso, anche Messi era in piena forma. Però io mi ricordo quella del 97 era nostra, quella coppa era nostra, quella contro il Borussia, cioè
quella col Borussia, sì,
cioè non è vero che è stregata
1-0 in gol. Sì, però quelle sono cose che la Juve in campo internazionale purtroppo ha nel suo DNA, insomma. Però ritornando ai derby, ritornando alla sta cittadina e agli anni 70 che ricordavamo prima, quando veramente la Juve si gioca- e il Toro si giocavano lo scudetto, erano anche anni in cui Torino viveva i momenti più tristi della sua storia.
Esatto.
Erano anni di terrorismo,
di piombo,
di crisi economica, di Fiat che stava per essere... la Fiat stava per essere svenduta, all'Iri, erano, e invece di controbalzo e di controcanto in campo le due squadre invece erano le più belle da vedere, c'erano campioni di assoluto valore come Graziani, Pulici, Sala, che erano uno spettacolo da vedere.
Erano gli anni
di Bettega,
esatto, di Furino, di Cabrini,
di Gentile, di Zoff, cioè campioni proprio che poi hanno portato una Coppa del Mondo all'Italia, cioè noi nel 78 come città di Torino abbiamo dato alla nazionale 9 mi pare giocatori in campo,
sì,
tra Juventini e Granata.
E Granata, poi nell'82
nell'82 poi però già lì Juventini e Granata erano già di meno.
Gli anni ma del 78, la Torino calcistica rispetto alla Milano, cioè, che all'epoca sì, invece era un po' in fase.
Dopo gli anni 60, dopo gli anni 60, finalmente negli anni 70 Torino ritornava ad alzare la testa calcisticamente parlando, invece purtroppo di controaltare sul controaltare invece
posso dire una che crisi anche...
veramente terribile.
Posso dire che il Toro ha avuto anche le vicissitudini societarie incredibili, certo. Cioè io mi ricordo Bersano, lo ricordi, no?
Bersano lo ricordano tutti, cioè ha portato a fallire,
poi dopo c'è stato il problema dopo con quegli imprenditori di come si chiamava il
Goveani.
L'altro Romero, che era il co-presidente del Toro, è stato uno di colui che ha preso sotto Meroni,
sì, è investito Meroni,
no? Sì. Che di rimbalzo mi sembra, sì. No? E quindi cioè, anche questa tragicità del Toro si è rivelata nella parte societaria, dove fondamentalmente diciamo che era sproporzionata la società col tifo, cioè il tifo e i giocatori in campo, comunque grande cuore, mentre la società era veramente sempre fallimentare. Con Cairo poi non ne parliamo.
Cairo veramente è la persona più, credo che è il presidente più viscido degli ultimi, perché gli altri parliamoci chiaro, sì, hanno fatto fallimento, hanno, però in alcune cose gli hanno portato delle soddisfazioni. Cairo non, purtroppo con un potere economico in mano, cioè.
E preferiva investire i suoi soldi nella televisione, nei giornali, piuttosto che nella squadra. E quello è il difetto di Cairo, che
invece i soldi guadagnati nel calcio li ha usati. Esempio da un altro grande italiano che le tasse le paga in Italia. Che ha portato sei coppe
cinque coppe
del coppe.
Tra l'altro Cairo si ispira moltissimo a Berlusconi, soprattutto nei primi tempi.
Sì, sì.
Però è la bruttissima copia
di...
Beh, però Berlusconi ha investito nel calcio anche perché gli portava.
E possiamo fare un appello a Berlusconi che compri finalmente il Torino.
No. Mi aiuterà mai a comprare il Torino, diventerò io il presidente del Toro. Un presidente operaio.
Cribbio.
Io veramente, cioè, un presidente operaio.
Tu sei veramente un presidente operaio.
Esatto. Più technician, ma operaio.
E poi c'è da aggiungere che negli anni 70 nasce il tifo nelle cure, quello organizzato, quindi iniziano a nascere i primi gruppi organizzati,
esatto,
le sciarpate, i fumogeni, no? I cartoni colorati, cioè le cure si riempirono di colore e di passione, no? E la sfida a volte al derby era quella, da curva a curva, a chi alzava più sciarpe, a chi copriva, a chi alzava più sciarpe e quindi chi dimostrava più presenza e forza d'impatto. E quindi erano momenti anche belli dove anche noi semplici tifosi diventavamo parte attiva di un rito chiamato derby.
Esatto. Bello è stato questa sera ricordare una Torino diversa, una Torino rivale, una parte bianconera, una parte granata, ed è stato bello proprio ricordare non solo i momenti ma le persone che hanno fatto il grande Torino e la grande Juventus. Chiudiamo questa trasmissione, la chiudiamo in bellezza, la chiudiamo con una, insomma, con una perla che ci ha regalato un po' il buon Tony sulle tifoserie. Tra qualche, tra un po' ci sarà uno speciale molto 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 interessante, uno speciale che vedrà un ospite in trasmissione con noi e parleremo proprio delle tifoserie. Ci diamo l'appuntamento al prossimo venerdì, sempre sulle frequenze di RBN Torino, Attacco la Torino Bene, il vostro DJ Caffeina.
Un saluto da Tony.
Un saluto da Euclide.
Un saluto da Paolo e dalla web radio Colpevole, Pericolosa e Intransigente.
Amo questo corpo fatto con la roccia della mia terra. Amo questi prati testimoni d'amore e guerra. Amo questo mio soffio che gli detrantarono in voce. Amo questo mio popolo fiero che non conosce pace. Questa è la mia terra. Nessuna pace, America.